Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba.
Quando mio padre venne a prendermi, non disse nulla. Avrei ben voluto saltargli al collo e abbracciarlo, dopo tanto tempo che non lo rivedevo, ma egli mi dette un'occhiataccia severa che mi agghiacciò, e non mi disse altra parola che questa.
Via!
E partimmo. In diligenza si mantenne sempre il medesimo silenzio. Esso non fu rotto da mio padre che nell'entrare in casa.
«Eccoti di ritorno», disse. «Ma è un cattivo ritorno, e ormai per te non c'è che la casa di correzione. Te lo avverto fin d'ora».
Queste parole mi spaventarono, ma la paura mi passò subito perché di lì a poco ero nelle braccia della mamma e di Ada, piangente e felice. Non dimenticherò mai quel momento. E se i babbi sapessero quanto bene fa all'anima dei figliuoli il trattarli così affettuosamente, piangerebbero anche loro con essi quando c'è l'occasione di farlo, invece di darsi sempre l'aria di tiranni, che tanto non giova a niente. Il giorno dopo, cioè il giorno 15, seppi dell'arrivo di Gigino Balestra, anche lui mandato via dal collegio per l'affare della grande congiura del 12 febbraio, data memorabile nella storia dei collegi d'Italia e forse d'Europa. E anche questa è una novità che mi ha fatto piacere, perché spero di trovarmi spesso insieme col mio buon amico, e magari di mangiare qualche volta insieme qualche pasticcino nel suo bel negozio. Però, quando non vede il suo babbo che è socialista, ma che in quanto a pasticcini, li vorrebbe tutti per sé. E ieri poi ne ho saputa un'altra. Il signor Venanzio, quel vecchio paralitico al quale pescai a canna l'ultimo dente che gli era rimasto, pare che stia molto male, poveretto. E mio cognato è in grande aspettativa per la eredità. Questo almeno ho raccapezzato dai discorsi che sento fare. E anzi, ho anche saputo che il Maralli, appena ebbe la notizia del mio ritorno dal collegio, disse all'Ada:
«Per carità, badate che non mi venga in casa, perché se no mi fa perdere quel che ho acquistato in questo tempo nell'animo di mio zio, e va a finire che mi disereda davvero».
Oramai ho promesso alla mia buona mamma e all'Ada di mettere la testa a partito e di fare in modo che il babbo non abbia a mettere in esecuzione la minaccia fatta di cacciarmi in una casa di correzione,
che questo sarebbe davvero un disonore per me e per la mia famiglia.
E in questi 5 giorni ho dimostrato che questa volta non si tratta di promesse da marinaro e che, se voglio, so anche essere un ragazzo di giudizio. Tant'è vero che la mamma stamani mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio dicendo: «Bravo Giannino, seguita così e sarai la consolazione dei tuoi genitori». La frase non è nuova, ma però detta da una mamma buona come la mia, fa sempre un effetto nuovo nel cuore di un figliolo per bene. E io le ho giurato di mantenermi sempre così. 21 febbraio. Oggi finalmente ho rivisto Gigino Balestra. Per l'appunto mia sorella ha un'amica, una certa signorina Cesira Boni, che sta di casa in un quartiere accanto a quello dove abita Gigino. E siccome oggi Ada è andata a far visita a quella sua amica, io ho colto l'occasione di farne una al mio amico. Quanto abbiamo parlato delle nostre avventure passate! A un certo punto dei nostri discorsi mi si è riaffacciata alla mente la curiosità di sapere come mai nel collegio Pierpaoli era venuto l'uso di chiamare il signor Stanislao col nome di Calpurnio. Mi hanno detto che è levato dalla storia romana, e a questo ci arrivavo anch'io. Ma che significa? Perché l'hanno adattato al direttore? Lo sai tu? Gigino Balestra si è messo a ridere. Poi ha preso una storia romana che era nel suo scaffaletto, ha cercato un po' e mi ha messo il libro dinanzi agli occhi, aperto nelle pagine dove sono raccontate le guerre di Giugurta. E lì ho letto questo pezzetto che mi sono ricopiato, perché volevo metterlo qui nel mio giornalino, proprio tale e quale. Dopoché Giugurta ebbe fatto torturare e uccidere il cugino, profuse oro a destra e a sinistra perché il misfatto fosse taciuto. Ma il tribuno Caio Memmio manifestò dinanzi al foro la scelleraggine di Giugurta, e il senato bandì contro lo sleale principe Numida la guerra, che affidò a uno dei consoli eletti per l'anno successivo, e che chiamavasi Lucio Calpurnio Bestia. Ah, ah, ah,
gridai, smascellandomi dalla risa. Ora ho capito finalmente. Lo chiamavano Calpurnio perché...
Perché anche se sentiva, concluse Gigino, non avrebbe capito che gli si dava della bestia. È un ingegnoso stratagemma, non c'è che dire. Ma sarebbe stato molto meglio che l'avessi conosciuto prima.
Perché allora, chiamando Calpurnio, il signor direttore del collegio Pierpaoli, ci avrei provato più gusto.
Ho parlato con Gigino Balestra anche di un altro importante argomento, dei pasticcini. Vedi se vuoi passare domattina dal negozio verso le 10. Il babbo a quell'ora ha un'adunanza per le elezioni. Ti aspetto sulla bottega.
Infatti ho saputo che ci sono le elezioni politiche,
perché quello che era deputato è diventato pazzo a un tratto, per il motivo, dicono tutti quelli che si intendono di politica, che aveva preso le cose troppo sul serio. E i nuovi candidati sono il commendator Gaspero Bellucci, zio di Cecchino, e l'avvocato Maralli, mio cognato.
24 febbraio. Stamani ci è arrivata in casa una triste notizia. Il signor Venanzio è morto stanotte. Povero signor Venanzio. Era un po' uggioso, ne convengo, ma era un buon uomo e mi dispiace molto che se ne sia andato. Mi pare di vederlo ancora, povero signor Venanzio. 25 febbraio. Che giornata di grandi emozioni. È vicina la mezzanotte. Tutti sono già andati a letto e io sono solo qui nella mia cameretta, solo col mio segreto, col mio grande segreto, e piango e rido e tremo. Non so perché né di che, e stento quasi a scrivere qui questo importante avvenimento nella mia vita, nella paura che sia risaputo. Ma no, oramai in queste pagine ho confidato ogni mio atto e ogni mio pensiero, e sento come un bisogno di sfogare qui in queste, mio caro giornalino, la piena dei sentimenti che mi invade l'animo e mi commuove tutto.
Però prima di tutto voglio dare un'occhiata se il mio prezioso segreto è al suo posto.
Sì, sì, sono lì tutti e 200, non ne manca uno. Procuriamo di rimetterci in calma dunque e ripetiamo il discorso tranquillamente dal punto in cui è stato interrotto. Il povero signor Venanzio, dunque, è morto.
E questo l'ho scritto fino da ieri.
Scrissi anche che la notizia mi aveva fatto dispiacere.
Ed è proprio vero,
perché in fondo quel vecchio sordo e paralitico, al quale tutti auguravano la morte, mi faceva compassione. E ora che è morto e di lassù può vedere le cose come stanno, deve capire che se gli pescai con l'amo l'ultimo dente non lo feci a fin di male, ma con lo scopo di divertirlo, e che certo non avrei fatto quello che feci se ne avessi potuto prevedere le conseguenze,
che del resto furono molto esagerate da mio cognato,
perché in una bocca avere un dente solo e bacato e non averne punti è tutt'uno,
e non credo per questo di aver abbreviato la vita di un minuto a quel povero disgraziato.
Però, per quanto la notizia della morte del signor Venanzio mi avesse fatto dispiacere, stamani non ci pensavo più, quando un fatto stranissimo è venuto a richiamarmelo alla mente. Verso le 9:30,
mentre inzuppavo il terzo panino imburrato nel mio caffè e latte con molto zucchero, non è per ghiottoneria, ma io metto sempre di molto zucchero, perché la mattina prendo sempre di molto latte con di molto caffè, per poterci inzuppare di molti panini con di molto burro,
mi sono sentito chiamare a un tratto. «Giannino! Giannino, vieni subito qua!» Era l'Ada che urlava quel modo, e io, certo, occupato come ero, non mi sarei mosso neanche d'un passo, se nell'accento di mia sorella non avessi sentito veramente qualche cosa di insolito. Son corso nella stanza d'ingresso, dove l'ho trovata insieme alla mamma, e tutte e due stavano commentando una lettera che tenevano in mano. «Guarda, Giannino», mi ha detto subito la mamma, «questa lettera è per te?»
«E allora?» ho osservato subito. «Perché l'avete aperta?»
«Oh, bella!
Io sono la tua mamma e ho diritto, credo, di vedere chi ti scrive.» «E chi mi scrive?»
«Ti scrive il cavalier Ciapi, notaro.»
«E che vuole da me?»
«Leggi!»
«Cavalier Temistocle Ciapi, notaro. Al signor Giovanni Stoppani. Nella mia qualità di pubblico notaro, incaricato di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie del defunto signor Venanzio Maralli, mi pregio ricopiare qui il paragrafo 2 di dette disposizioni che la riguardano personalmente. Desidero e domando che alla lettura di questo mio testamento, oltre agli interessati, e cioè mio nipote avvocato Carlo Maralli, Cesira degli Innocenti, sua donna di servizio, e il commendatore Giovan Maria Salviati, sindaco della città, intervenga anche il giovinetto Giovannino Stoppani, cognato del predetto Carlo Maralli, sebbene nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessi. Ma io desidero la sua presenza perché, avendolo conosciuto di persona, amo che in queste mie disposizioni il giovinetto Stoppani trovi un efficace ammaestramento sulla vanità delle umane ricchezze e un nobile esempio verso il prossimo. A tale scopo do espresso incarico al notaro, cavaliere Temistocle Sciapi, di mandare a prendere il detto Giovanni Stoppani dove si trova, a tutte spese da pesare sulla somma dell'intero capitale, di cui al paragrafo 9. In ordine dunque al desiderio espresso nel paragrafo qui sopra riportato, la prevengo che alle ore 15 di oggi manderò alla sua abitazione un mio incaricato di fiducia, il quale la accompagnerà in vettura fino al mio studio in via Vittorio Emanuele numero 15, piano primo, dove sarà data lettura del testamento del defunto signor Venanzio Maralli. Temistocle Sciapi, notaro.
Guarda un po' di ricordarti bene, caro Giannino, mi disse la mamma dopo che ebbi letto la lettera del notaro. Pensa a quello che facesti in quei giorni che rimanesti in casa del Maralli. Non c'è il caso che ci sia sotto qualche altro dispiacere?
Risposi io.
Ci fu l'affare del dente. È curiosa, esclamò l'Ada. Non si è mai sentito un altro esempio di invitare un ragazzo ad assistere alla lettura di un testamento. Se ti avesse lasciato qualche cosa, si capirebbe, aggiunse la mamma. Ma di questo non c'è pericolo, dopo tutto quel che gli facesti. E poi, osservò mia sorella, la lettera parla chiaro. Sebbene, dice, nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessino. Dunque? In ogni modo, concluse la mamma, non diremo niente al babbo, hai capito? Che se c'è qualche strascico d'allora, non vorrei che compromettesse quel che hai acquistato da che sei tornato dal collegio e ti mettesse in una casa di correzione. Siamo rimasti dunque d'accordo che alle ore 15 Caterina si sarebbe trovata fuori della porta di casa per dire al vetturino di attendere senza fargli suonare il campanello e che io sarei salito zitto zitto nella carrozza annunziata dalla lettera del notaro. Al babbo la mamma e l'Ada avrebbero detto di avermi mandato a divertirmi dalla signora Olga. È inutile dire con quanto desiderio abbia aspettato l'ora fissata. Finalmente Caterina è venuta a chiamarmi e io sono sgusciato via di casa e son montato nella carrozza che mi aspettava con lo sportello aperto. Dentro c'era un uomo tutto vestito di nero che mi ha detto:
«È lei Giovannino Stoppani?»
«Sì, e ho qui la lettera.»
«Benissimo.»
Quando poco dopo sono entrato nello studio del notaro Sciapi, c'era il sindaco e poco dopo è arrivato il mio cognato Maralli, che appena mi ha visto ha alzato tanto di muso, ma io ho fatto finta di nulla. E invece ho salutato la sua donna di servizio Cesira, che è arrivata subito dopo di lui e che è venuta a mettersi a sedere accanto a me, e mi ha domandato come stavo. Il notaro Sciapi stava seduto su una poltrona davanti a un tavolino. Questo notaro è un tipo buffo, piccolo piccolo e grasso grasso, con una faccia tonda, mezzo affogata dentro una papalina ricamata, con una nappa che gli viene sempre sull'orecchio e che gli cerca di cacciar via con certe scrollatine di testa come farebbe uno che avesse i capelli troppo lunghi sulla fronte per mandarseli indietro. Egli ci ha guardato tutti, poi ha suonato il campanello e ha detto:
«I testimoni!»
E sono venuti due cosi neri neri che si sono messi fra me e il notaro, il quale ha preso uno scartafaccio e ha cominciato a leggere con voce nasale come se avesse avuto da dire un'orazione.
«In nome di Sua Maestà il re Vittorio Emanuele III, felicemente regnante!»
E giù una filastrocca di cose nelle quali non capivo niente, finché poi a un certo punto incominciò a leggere proprio le parole dettate dal signor Venanzio prima di morire. E quelle le capii benissimo. La prima disposizione era di dare dal suo patrimonio la somma di 10.000 lire alla Cesira. E non saprei ridire la scena che nacque quando il notaro ebbe letto questo paragrafo del testamento. La Cesira, alla notizia di quella fortuna, si svenne e tutti corsero attorno, fuori che il Maralli, che diventò pallido come un morto e guardava la sua donna di servizio con due occhi come se la volesse mangiare. Eppure, a sentire il povero signor Venanzio che spiegava tutte le ragioni per le quali lasciava tutti quei quattrini a quella ragazza, pareva che l'avesse fatto proprio per far piacere al suo nipote.
«Io lascio questa somma alla nominata Cesira degli Innocenti», Supergiù diceva così, «prima di tutto per gratitudine mia verso di lei, che nella casa di mio nipote, ove passai gli ultimi anni della mia vita, mi trattò con ogni riguardo, superando in gentilezza perfino i miei parenti. Basta dire che ella abitualmente si limitò sempre a trattarmi col soprannome di Gelatina, alludendo al tremore continuo che mi dava la paralisi».
Ora io mi ricordavo benissimo che questo fatto al povero signor Venanzio l'avevo detto proprio io, ragione per cui se a Cesira ora capitava questa bella eredità, doveva ringraziar me. Ma il signor Venanzio aggiungeva altre ragioni.
«Inoltre, a favorire in modo speciale questa buona ragazza, sommosso dalle giuste e sane teorie politiche e sociali di mio nipote, il quale ha sempre predicato che nel mondo non vi devono essere più né servi né padroni. Ed egli, io credo, accoglierà benissimo questo mezzo che io porgo a Cesira degli Innocenti di non essere più serva in casa di lui e a lui di non essere più suo padrone».
L'avvocato Maralli, nel sentir leggere questo paragrafo, sbuffava e ripeteva a bassa voce, rivolgendosi al sindaco.
Già, mio zio è sempre stato un originale.
Il sindaco sorrideva con una certa aria canzonatoria e stava zitto. Intanto il notaro seguitava a leggere ed era arrivato a un altro paragrafo che diceva così.
«Sempre per rispetto alle nobili teorie di altruismo sulle quali sono fondate le teorie politico-sociali di mio nipote, poiché mi parrebbe di recare adesso una profonda offesa, lasciando di mio capitale erede lui, che fu sempre avversario accanito del capitale e dei suoi privilegi, primo dei quali è quello della eredità, lascio tutto il mio patrimonio già descritto ai poveri di questa città, dei quali il giorno della mia morte risulterà negli atti del comune la fede di miserabilità, mentre al mio amatissimo nipote il ricordo del suo affetto verso di me e degli auguri e dei voti fatti continuamente a mio riguardo, lascio per mio ricordo personale, che egli certo terrà carissimo, l'ultimo mio dente, strappatomi dal suo piccolo cognato Giovannino Stoppani, che ho fatto espressamente rilegare in oro per uso di spillo da cravatta».
E il notaro levò infatti da un astuccio un enorme spillone, in cima al quale era proprio il dente con le barbe che avevo pescato io nella bocca sgangherata del povero signor Venanzio. A quella vista, naturalmente, non seppi resistere e mi scappò da ridere. Non l'avessi mai fatto. L'avvocato Maralli, che pareva invecchiato di 10 anni e tremava tutto per la rabbia, per lo sforzo che faceva per contenersi, scattò e, tendendo una mano verso di me, esclamò:
«Canaglia, ridi anche, al frutto delle tue canagliate!»
E c'era in quelle parole tale accento di odio che tutti si son voltati a guardarlo. E il notaro gli ha detto:
«Si calmi, signor avvocato!»
E ha fatto per porgergli l'astuccio col dente del povero signor Venanzio. Ma il Maralli l'ha respinto con un gesto energico, esclamando:
«Lo dia a quel ragazzo! Fu lui che lo levò al defunto, e io glielo regalo!»
E si è messo a ridere. Ma si capiva che era un riso sforzato per rimediare alla scena fatta prima. Infatti, dopo aver messo la firma sotto ai fogli che gli porgeva il notaro, ha salutato e se n'è andato via.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.